comunque questa è la situazione che riguarda l'altra parte della barricata sulle vicende che attanagliano il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Questa è la cronaca, questo è il come si stanno muovendo gli interventi. Noi invece ora vogliamo affrontare il perché questi eventi accadono, cercando di capire se questi eventi sono mossi da altri eventi ben più grandi, scusate. Quindi non lo facciamo da soli, lo facciamo con l'aiuto degli amici del Movimento Solidarietà e Diritti Civili di Lyndon LaRouche, Movisol. Sono stati i nostri ospiti, lo saranno ancora in futuro. Oggi è con noi il vicepresidente di Movisol, il dottor Claudio Celani, a cui do subito il benvenuto. Dottor Celani, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, io direi di partire un po' sulle riflessioni di questo caso, questo nuovo caso. Tra l'altro, noi prima abbiamo letto un articolo del quotidiano romano Il Tempo che ha fatto i conti della serva sulle spese compiute in questi anni dallo Stato, quindi dalla pubblica amministrazione, nelle intercettazioni riguardanti il Presidente del Consiglio, lui, chi gli sta intorno, lui no, perché ufficialmente non si può intercettare se non c'è la richiesta alla Camera di poterlo intercettare, ma tra intercettazioni ambientali e chissà quant'altro ancora, insomma, di soldi ne sono stati spesi qualche 200-300 milioni di euro l'anno sulle spalle del cittadino, insomma, sono pesati e vengono impiegati per poter. I numeri sono davvero impressionanti, li abbiamo letti prima, quindi c'è qualcosa dietro. La domanda nostra è: perché tutta questa concentrazione di forze in campo, sia umane che tecnologiche e relative risorse, per parlare degli affari privati di una persona, se vogliamo vedere? Detto questo, comunque, se ci saranno dei reati, se verranno trovati, se verranno incontestabilmente contestati, la giustizia farà il suo corso. E comunque, detto questo, insomma, a noi interessa capire il perché degli eventi. Ecco, lei che idea si è fatto di tutta questa vicenda? Voi come Movimento Solidarietà e Diritti Civili, LaRouche, avete dato sempre delle letture basate su fatti concreti e quasi sempre ci avete azzeccato, dico quasi, potrei dire ci avete sempre azzeccato. Ecco, c'è una crisi in atto, c'è un euro che non si capisce bene che fine farà, qualcuno parla di fuga da parte degli stati membri di Eurolandia da questa moneta che forse serve a qualcuno ma a qualcun altro serve meno, ai popoli per esempio serve poco perché è stata utilizzata per scaricare sui popoli europei debiti prodotti altrove per salvare altri, insomma. Che idea vi siete fatti voi di tutta questa vicenda ingarbugliata, anche di questa vicenda ingarbugliata? Che cosa accade attorno in un contesto più ampio di quello italiano in questo momento, oltre al mignottame, mi passi il termine, che riguarda il Presidente del Consiglio?
Ma guardi, a parte le specificità del caso italiano, questi sviluppi era quasi da aspettarseli perché fanno parte di una dinamica che ha diverse componenti, di una dinamica economica e di politica e sociale, non è nazionale ma internazionale, come minimo è transatlantica perché si colloca nel contesto della crisi transatlantica, quindi Europa e Stati Uniti, e con la parte più acuta che è rappresentata dalla crisi del sistema dell'euro. Mi faccia dire subito che, per mettere un paletto, che noi siamo in una fase di disintegrazione del sistema dell'euro. Se non si capisce questo, poi non si riesce a capire quali siano i giochi politici e le partite che vengono giocate.
Ecco, che cosa intende per disintegrazione dell'euro? Nel senso che la moneta unica ha il tempo contato, ha le ore contate, ci sarà un ritorno a valute nazionali con i traumi che ne conseguiranno o c'è qualcos'altro?
Guardi, le risponderò con le parole di un economista tedesco, mio amico, che si chiama Wilhelm Hankel, che è uno dei cinque professori che hanno fatto il ricorso costituzionale attualmente presso la Corte Costituzionale tedesca contro il fondo cosiddetto salva stati dell'euro. E il professor Hankel ha detto: l'euro è morto, l'euro è un cadavere, il problema è che questo cadavere ancora cammina e può fare molti danni. E questa è la faccenda, questo è il nocciolo. L'euro è finito, non funziona più e si sta cercando di salvarlo, si sta cercando di salvare una situazione non salvabile, perché nonostante quello che dicano, sia stato approntato un fondo che chiamano salva stati, questa è la grossa truffa, in realtà la crisi è una crisi bancaria, la crisi del sistema finanziario quella scoppiata nel 2007, la crisi dell'intero sistema finanziario bancario e in particolar modo del sistema bancario europeo. La crisi europea di questo momento, che la chiamano crisi del debito sovrano, crisi degli stati, è in realtà una crisi delle banche. E se lei legge la stampa di oggi, legge quello che ha detto Tremonti ieri alla conferenza stampa, piano piano emerge questa verità anche là dove si cerca di tenerla nascosta, cioè addirittura all'interno dell'Ecofin.
Secondo lei,
che è sì. Un sistema...
Prego. No, pensavo si fosse interrotto, stavo proseguendo altro, continui pure.
Poi se l'euro, quanto durerà l'euro, se l'euro si distruggerà da solo per effetto inflazionistico, iperinflazionistico, se si sfascerà il sistema dell'euro perché un paese o un gruppo di paesi ne escono, questo è da vedersi. È possibile che sia la Germania a un certo punto a dire usciamo? È possibile che siano altri paesi, io mi auspico che sia l'Italia, che faccia l'Italia questo gesto coraggioso come auspica il professor Savona.
Ecco, lei ha citato il professor Paolo Savona che in un editoriale tempo fa sul Messaggero ha detto che forse è il caso che si faccia finita con l'euro e con la moneta unica. Domanda, però l'Italia in certi periodi, dal 92 a oggi, anche prima, ma soprattutto dal 92 a oggi, per bocca e mano di parecchi esponenti politici, è stata tra le promotrici, tra i paesi promotori della moneta unica e di questa scellerata politica europea. Penso a Romano Prodi, penso a Carlo Azeglio Ciampi, penso alla buona anima di Tommaso Padoa-Schioppa. Ecco, secondo lei in questo momento, pensieri per esempio, anche se il governo Berlusconi, lo stesso Silvio Berlusconi, più scettici rispetto a i nomi che ho citato prima, comunque si sono mantenuti euro quasi favorevoli, quindi che cosa accade? Come si riflette sulla politica italiana una situazione di questo genere?
Beh, intanto tutti i paesi che hanno aderito all'euro sono stati ingannati, io parlo dei popoli.
Certo.
L'adesione dei popoli all'euro, quando c'è stata, è stata frutto di una psicosi collettiva indotta, quindi di una grossa manipolazione, i popoli sono stati ingannati, tutto quello che hanno detto gli italiani sull'euro è tutto falso. Occorre che si tenga un dibattito vero, che si dica la verità sull'euro, su qual è la politica dietro l'euro. Fu un'operazione geopolitica, ne abbiamo parlato più volte, mirante a ingabbiare la Germania dopo il crollo del muro di Berlino. E sì, è vero quello che lei dice.
Su questo caso però il ministro Tremonti in uno dei suoi ultimi due libri dice che Helmut Kohl si trovò davanti a un bivio, cioè barattare l'unione delle due Germanie, quindi il crollo del muro, con la rinuncia al marco come moneta, come valuta egemone sull'area economica, economico-finanziaria europea. Ecco, che cosa ne pensa anche di questa visione data da Giulio Tremonti?
Ma questa è la verità storica, lo ammette lo stesso Kohl nelle sue memorie. Io ho vissuto tutto quel periodo in Germania, io vivo in Germania e seguo da decenni, molto da vicino, la politica tedesca e quella italiana, quindi diciamo una visione per oggettivamente privilegiata, e quindi ricordo benissimo, so benissimo quale fu lo scontro politico, il dibattito di quel periodo. Dico solo una cosa, che quando Mitterrand per primo intimò a Kohl la rinuncia al marco come condizione per permettere l'unificazione della Germania, questo era l'inizio di novembre dopo il crollo del muro, Kohl fu sbigottito. In Germania a quell'epoca nessuno avrebbe immaginato di fare una cosa del genere. Alla fine di novembre fu ammazzato Verhausen, che era il consigliere economico di Kohl, amico, forse il più potente uomo economico della Germania, e la mattina dopo questo assassinio Mitterrand chiamò Kohl e disse: io voglio al prossimo vertice dell'Unione Europea a Strasburgo che tu metti la firma su questo documento, e così è avvenuto. Quindi la nascita dell'euro è cosparsa anche di omicidi politici. Ma tornando all'attualità, Il professor Savona è tornato sulla questione dell'euro proprio ieri ed è tornato molto bene perché ha reagito subito all'ultimo, all'ennesimo tentativo di ingannare i popoli europei per salvare l'euro fatto dagli inglesi. Il professor Savona ha giustamente denunciato l'ultima copertina dell'Economist che per salvare l'euro chiede addirittura si dice disposto addirittura a rinunciare a una parte del debito, quindi tagliare il debito irlandese e tagliare quello greco perché bisogna salvare a tutti i costi l'euro e questo significa salvare, impedire che il contagio arrivi alla Spagna.
Ecco, si è parlato anche di questa patrimoniale, se ne è parlato per poco, ma sotto sotto se ne è parlato di questa patrimoniale da introdurre in Italia, la patrimoniale Amato, per tagliare il debito pubblico italiano, riportarlo intorno a una cifra attorno all'80%, debito pubblico, quindi per entrare nei parametri di Maastricht, il rapporto PIL debito pubblico, ecco, una patrimoniale che sarebbe un salasso perché si parla di circa 30.000 euro a cranio.
Ma tutte le terapie per pareggiare il bilancio, per pareggiare i conti pubblici che sono state adottate dal Maastricht in poi sono tutte un disastro, sono tutte sbagliate. Ma il professor Savona giustamente dice facciamo un dibattito nazionale su un piano B per uscire dall'euro, perché rimanere nell'euro a questo punto ci costerà molto più che uscire dall'euro e gli argomenti usati dall'opposizione sono facilmente smontabili. L'Italia uscendo dall'euro guadagnerebbe la sovranità sulla moneta, sul bilancio pubblico e avrebbe piena libertà di poter proteggere questa moneta. Non dimentichiamo che esistono strumenti come il controllo sui cambi, esistono le relazioni bilaterali. Certo è vero, ci dicono nel momento in cui l'Italia uscirà dall'euro faranno il dumping del debito pubblico all'estero e ci faranno crollare i titoli del debito pubblico. Ma è vero e non è vero, perché se la metà del nostro debito pubblico all'estero, è vero però che la metà di questa metà è in mano francese, quindi basta che gli italiani si mettano d'accordo con i francesi, non so, gli diciamo noi vi compriamo le vostre centrali nucleari, magari facciamo anche viaggiare i vostri treni, però rinegoziamo il debito, cioè si fa così. L'importante è avere la decisione, il coraggio politico di voler salvare il paese e non di volerlo distruggere rimanendo in questa trappola.
Ecco, dottor Cerani, però mi perdoni, se il paese e i suoi mass media trascorrono le giornate, il paese Italia trascorrono le giornate parlando degli scandali sessuali del presidente Berlusconi, come fa a venire avanti un dibattito serio sulle condizioni attuali dell'euro? Secondo lei,
infatti, il dibattito,
cioè, che cosa c'è dietro?
Cioè, l'Italia si distrae con queste cose. Io sono preoccupato, io condivido quello che scrive oggi il mio amico Nuzzi sul Libero. Nuzzi fa capire che sembra, potrebbe esserci, lui ipotizza che ci sia una mano dietro questa operazione che addirittura ricatti il Cavaliere, e quindi si arriva a pensare che ci sia una mano che muove spinge ambedue le fazioni. Io non so se questo è vero, però sono preoccupato perché vedo che è in atto su questo sfondo di crisi, quindi sullo sfondo di una crisi che inevitabilmente porterà a delle ripercussioni sociali ed economiche, cioè gli italiani, se non sono stati colpiti troppo, lo saranno se va avanti così. Io vedo l'innestarsi di uno scenario di caos.
Perché ecco, uno scenario di caos non è molto lontano dalle coste italiane, perché in Tunisia la rivolta del pane sta contagiando, con la fuga del presidente Ben Ali, sta contagiando anche l'Algeria. Qualcosa a livello sociale e a livello economico si sta saldando e sta provocando delle reazioni. È un caso, forse, domando a lei?
No, assolutamente, questo fa parte del quadro. Questo fa parte del quadro perché tutto il Nord Africa sta esplodendo a causa di una miscela di crisi economica, sociale e crisi morale. Questo è accaduto in Tunisia, io non so adesso come andrà a finire, però ecco, torniamo sul punto. L'Italia si distrae da una crisi che sta coinvolgendo un sistema, l'intero sistema di un paese che sta a 80 chilometri di distanza, che sta di fronte a noi, ed è nostro interesse nazionale occuparci di quello che sta succedendo, perlomeno per assistere le popolazioni, per assicurare una transizione vera verso la democrazia, perché qui c'è il pericolo, appunto anche lì, che si innesti l'operazione caos. Ora, c'è una parte politica che vuole il caos, c'è una corrente politica internazionale che vuole il caos, che su questo sfondo reale di crisi economica e sociale innesta movimenti giacobini cercando di portare al caos e quindi di da una parte di impedire un cambio di sistema ragionevole e dall'altro distruggere le nazioni, perché lo scopo è quello lì. Noi dobbiamo pensare agli esempi storici che ci possono far capire questo fatto. L'esempio, diciamo, il paradigmatico è quello della Rivoluzione francese. Io, guardando quindi alla situazione italiana, sono preoccupato, perché sembra che da questo punto di vista ci possa, anzi c'è sicuramente questo pericolo se la situazione non trova una soluzione. Se mi permette una idea.
Prego.
Io lancerei quella di fare un governo che abbia come programma il piano B proposto dal professor Savona. Anzi, io lo candiderei addirittura primo ministro, sapendo benissimo che non esiste in questo momento.
È già stato ministro dell'industria in diversi governi.
È stato ministro, professor, dell'industria, certo, sì. Ma siccome si discute, si fa il nome di Tremonti come possibile successore di Berlusconi, perché stiamo vedendo che la situazione può andare verso quello sbocco.
Ecco, Maurizio Blondet, nostro ospite in diverse trasmissioni, direttore del giornale online www.fdf.com, ha descritto questa situazione governativa italiana in un modo impietoso. Ha detto: il governo Berlusconi è meglio di Silvio Berlusconi. Secondo lei è vera questa affermazione oppure no?
Non ho capito l'ultima frase, meglio?
Dicevo, Maurizio Blondet ha detto che il governo Berlusconi è meglio di Silvio Berlusconi. Secondo lei è vera questa considerazione? Trova delle fondamenta oppure no?
Sì, è indubbiamente vera. È indubbiamente vera, perché il governo Berlusconi, al di là della figura del primo ministro, che se è vero un centesimo di quello che leggiamo sui giornali, questo già basta per avere un giudizio, diciamo, netto. Però è vero anche che questo governo ha avuto alcuni meriti, che sono in primo luogo quello di aver impedito il saccheggio delle risorse degli italiani, del welfare, della sanità, delle pensioni, eccetera, per fare i salvataggi finanziari. Ricordiamo che quando le banche bussarono alla porta del governo italiano, come hanno fatto in tutti gli altri paesi, il governo italiano fu l'unico a dire no, e Tremonti ebbe l'idea geniale di fare i Tremonti bond, cioè i prestiti vincolati però all'uso produttivo con le verifiche. Ci fu la famosa storia dei prefetti che ricordiamo, no? Uno. Secondo merito, quello di aver rilanciato il nucleare in Italia. Questo è fondamentale, perché per l'indipendenza, per la sicurezza economica, per lo sviluppo dell'Italia è indispensabile rilanciare il problema dell'energia e rilanciare il nucleare. Non c'è alternativa, noi abbiamo bisogno di questa tecnologia e il governo l'ha fatto. Allora io mi chiedo, è una coincidenza che lo stesso giorno la Corte Costituzionale italiana emette una sentenza ammettendo un referendum contro il nucleare e poi le altre famose sentenze che conosciamo bene? È un caso che chi ha presentato le firme per il referendum antinucleare sia quel di Pietro che è stato il protagonista di Mani Pulite?
Riflessioni che meritano tantomeno un pochino di attenzione. Dottor Celani, le chiedo, è disponibile a rispondere a qualche nostro ascoltatore dubbioso, voglioso di fare domande? Ha del tempo da dedicarci?
Sì, volentieri.
Allora, 0266203529, con noi il vice presidente di Movisol, Movimento Solidarietà e Diritti Civili di Link, che fa capo a Lyndon LaRouche, democratico degli Stati Uniti. Claudio Celani risponderà alle vostre osservazioni e alle vostre domande. 0266203529, pronto?
Sì, pronto, e buonasera, sono Marco dalla città di Belluno.
Buonasera Marco.
Buonasera, volevo chiedere al suo ospite se gli scenari sono prospettati porteranno a una divisione tra l'Italia del Nord e l'Italia del Sud. Grazie e buonasera.
Allora, subito giro la domanda al dottor Celani. Che cosa ne pensa? Ci potrebbe essere una separazione fisiologica proprio a livello... Sarà l'economia magari a dettare una spaccatura in questo caso del paese, visto l'assenza della politica portata ad occuparsi delle vicende?
Guarda, io mi auguro di no. Non solo perché io sono marchigiano e quindi mi troverei separato dall'Italia del Nord.
A metà strada.
Strada.
A metà strada.
Ma per una cosa ovvia che le posso dire questo, il fondatore dell'economia tedesca era un grande economista che si chiama Friedrich List, ed è quello che nella metà dell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento fondò l'Unione Doganale Tedesca, quindi la piattaforma per la nascita della nazione tedesca e dell'economia industriale tedesca. Poi List andò anche in America e lì fece la teoria del sistema industriale americano. Bene, Friedrich List, nella sua opera principale, che è il Sistema Nazionale di Economia Politica, esaminando tutte le nazioni europee e arrivando all'Italia, mentre a tutte le altre nazioni, per tutte le altre nazioni, lui ha dei consigli di politica economica, bisogna fare questo, le manifatture, l'agricoltura, eccetera, i dazi, eccetera. Per l'Italia lui ha un solo consiglio: voi dovete fare l'unità nazionale, come diceva Machiavelli, e poi si scaglia contro un altro famoso tedesco, il famoso re Federico di Prussia, il quale, scrivendo una critica a Machiavelli, aveva omesso l'ultimo capitolo del Principe, proprio quello in cui Machiavelli scrive il manifesto della nazione italiana. Machiavelli nel Cinquecento è il primo teorico dello Stato nazionale moderno. Quindi l'Italia avrebbe tutto da perdere da uno smembramento. Noi dobbiamo invece accelerare discorso di uscita dall'euro, riprenderci la sovranità nazionale. Perché? Perché solo una sovranità nazionale può darci l'arma vincente, che è quella del credito. Noi dobbiamo avere uno Stato forte con una capacità di credito, e poi bisogna riprendere il discorso interrotto nei primi anni 70 di come sviluppare l'Italia meridionale. E questo, se volete, possiamo parlare anche di questo.
Ecco, tra l'altro io la tranquillizzo, dottor Celani, perché da marchigiano, ecco, sappia che lo spartiacque più meridionale della Padania, in caso di spaccatura, sarebbe il Montefeltro, quindi stia tranquillo, non nessun problema. No, è paradossale il discorso dello Stato nazionale in questo momento, che a livello economico, a livello finanziario è da difendere, paradossalmente, nonostante tutto, perché portando avanti discorsi attuali come quello dell'euro, come quello delle politiche monetarie, economiche, finanziarie allargate, c'è la cosiddetta cessione della sovranità, e l'Unione Europea ce lo dimostra ogni giorno, dove prendiamo ordini come cittadini, dobbiamo regolare la nostra vita in base a direttive promosse dalla Commissione Europea, il governo europeo, la cui fiducia, che è data una volta sola, a differenza del governo italiano, per esempio. A differenza del governo italiano, governa, quindi prende decisioni e non deve chiedere al Parlamento europeo. Prende la decisione una volta sola, ma soprattutto questa commissione è indicata non dal popolo, ma chissà da chi. Quindi in questo caso il paradosso nasce in questi termini. Quindi la difesa dello Stato nazionale, come l'ha definito lei, permetterebbe il riacquisto di una presenza possente, se vogliamo, del cittadino nella vita democratica. Ecco, quindi c'è un discorso dietro interessante.
Fare tutto il discorso per cui, vede, noi abbiamo il problema dell'Africa, no? del Nord Africa, il problema dell'immigrazione. Questo problema, che oggi ci vede, diciamo, una posizione difensiva, va affrontato in maniera attiva. Lei pensi che gli italiani sono stati gli unici finora a sviluppare l'unico piano di sviluppo infrastrutturale dell'Africa centrale che potrebbe veramente ribaltare la situazione e creare sviluppo, ma sviluppo vero, grande sviluppo.
Ecco, voi di Movisol, tra l'altro, siete fautori di questa teoria che le infrastrutture riuscirebbero a migliorare la situazione economica di tanti paesi. C'è un piano ben preciso che anche...
Le infrastrutture sono la chiave per migliorare la potenza dell'uomo sulla natura fisica, che è la chiave dell'economia.
Certo.
L'economia si riduce a questo. Se l'economia non è questo, allora l'economia è l'economia di carta, e l'economia di carta prima o poi crolla.
Dottor Cerani, la posso interrompere? Abbiamo un ascoltatore in linea smanioso di fare domande, poi gli ultimi minuti glieli lascio per le conclusioni finali su questo interessante discorso. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera.
Buonasera Roberto, benvenuto anche al suo ospite.
Buonasera. Come si chiama?
Alberto da Varese.
Buonasera.
Per legare il continuo accanimento verso Silvio Berlusconi e la truffa dell'euro, sto proprio leggendo in questi giorni Euroschiavi, e già nella prefazione in una frase dice: quando Silvio Berlusconi, a seguito dello scandalo della Banca d'Italia, è riuscito a far passare una riforma che tra l'altro disponeva la sua graduale nazionalizzazione, quindi il recupero allo Stato dell'esercizio della sovranità monetaria, è stato sostituito con un uomo legato alla Goldman Sachs, Romano Prodi. Quindi ci possono essere anche problemi di donnine, però secondo me l'accanimento viene da molto più in alto. Quindi con la globalizzazione e con l'attacco dell'Europa, secondo me il federalismo è necessario per allontanare di più il portafoglio dal potere centrale europeo. Grazie.
Grazie a lei. Claudio Celani, una risposta e le conclusioni.
Sì, è vero che si riferisce alla riforma, se non sbaglio fu fatta quando c'era Tremonti al Tesoro, poi fu cacciato.
Tremonti bis quando rientrò al posto di Siniscalco.
Sì, esatto. Sì, qual era la domanda dell'ascoltatore?
Beh, l'ascoltatore ha posto l'accento su questa riforma fatta che poi alla fine probabilmente non sarebbe stata gradita a qualcuno, e in quelle elezioni del 2006 poi vinse Romano Prodi, guarda caso uomo di Goldman Sachs. Questa è stata la riflessione dell'ascoltatore.
Il problema è questo, è che noi il sistema che ci sta portando al collasso è il sistema che fa perno sulla indipendenza delle banche centrali, su questa famosa indipendenza delle banche centrali. Ed è questo il sistema marcio, perché questa indipendenza poi è una dipendenza da che cosa? Dai centri di creazione di moneta privata che sono privati. Questo è il sistema monetario, l'essenza del sistema monetario. Un sistema, diciamo, di fondi che si amministra attraverso il sistema delle banche centrali cosiddette indipendenti, ed è basato sul concetto che il denaro sia una merce di scambio come tante altre cose, che il denaro abbia valore intrinseco. Questo sistema e le politiche per salvare questo sistema ci stanno portando al collasso. Collasso che può avvenire o con collasso fisico dell'economia, deflazione, crolli, bancarotte eccetera, o con la iperinflazione a causa della stampa di denaro, di liquidità per salvare il sistema. Allora è vero, bisogna, il lettore forse voleva dire questo, occorre nazionalizzare la banca centrale oppure riprendere la sovranità sulla politica della banca centrale. Noi diciamo che la banca centrale dovrebbe addirittura essere sostituita da un'altra banca, una banca nazionale, che è una cosa un po' diversa. La banca nazionale è quella che fu creata per la prima volta negli Stati Uniti subito dopo la rivoluzione dal grande Alexander Hamilton, il primo segretario del tesoro americano, il vero architetto della nascita dell'economia americana e dello Stato americano. La Banca Nazionale è una banca che emette credito, e emettendo credito per conto del Tesoro, per conto dello Stato, lo indirizza verso gli investimenti produttivi, verso i grandi progetti, e quindi fornisce liquidità al settore produttivo. La banca centrale deve essere inglobata con le sue funzioni all'interno di questo concetto. Magari ne prendiamo quello che c'è rimasto di buono, perché a questo punto le banche centrali europee, che sono tutte state fuse nella banca, nella BCE, sono in uno stato di virtuale insolvenza. Io la settimana scorsa ho posto questa domanda a Trichet alla conferenza stampa della BCE, chiedendogli se la Banca Centrale Europea, con l'acquisto dei titoli delle varie banche europee, con l'elargizione di crediti a tutto spiano alle zone critiche dell'Eurozona, non si sia esposta tanto da essere a rischio di insolvenza. Gli ho chiesto se effettivamente la BCE è diventata una bad bank.
E la risposta?
E lui ha avuto una reazione all'inizio di stizza. E poi ha risposto dicendo: è assurdo, questo è assurdo, però ha confermato che l'aumento di capitale della BCE deciso a dicembre la BCE ha raddoppiato il suo capitale, è stato deciso perché la BCE ha raggiunto a dicembre il massimo livello di provvista alle banche, più non poteva andare perché era finito, diciamo, il margine di riserva di capitale, e quindi ha dovuto raddoppiarlo. E lo ha fatto anche per premunirsi, questa lui la risposta può essere letta nella nostra newsletter, tra poco lo pubblicheremo anche sul sito Movisol, e anche per premunirsi dal rischio di credito. Il rischio di credito è quando tu acquisti un bond da una banca e poi questo bond la banca non te lo riscatta più, non te lo paga più, oppure quando fai un credito e il paese a cui hai fatto il credito dichiara una moratoria. Pensate che la BCE ha dato oltre 130 miliardi di crediti all'Irlanda, e l'Irlanda, le cui banche hanno 500 miliardi di debiti verso l'estero. È una situazione insalvabile ed è una situazione di crisi delle banche.
Allora, un'ultima telefonata velocissima e poi i saluti con Claudio Celani. Pronto?
Salve, sono Matteo da Brescia.
Buonasera Matteo.
Non sono d'accordo con quello che ha detto il professore, prima di tutto perché se tornassimo adesso alla lira non so come andrebbe a finire. Comunque sì, il passaggio che ci ha portato all'euro è stato esiziale per tutto, e io non credo che se tornassimo indietro ne guadagneremmo. Invece se cominciassimo a fare il federalismo, perlomeno potremmo avere...
C'è da dire che Claudio Celani ha motivato le sue tesi. Ecco, lei dice no, non si può tornare indietro perché non le piace. Lei
è contrario.
Va bene, grazie Matteo. Io in questo caso vorrei che da una parte sono state esposte delle tesi, vorrei che anche dall'altra queste tesi venissero confutate in modo pratico. Ecco, non perché non piace, non...
Ortelli, se mi permette, prego. È comprensibile la reazione del lettore perché gli italiani finora sono stati bombardati di messaggi su quali sarebbero gli svantaggi dell'uscita dall'euro, ma nessuno ha detto loro quali sarebbero i vantaggi, e soprattutto nessuno dice loro quali sono gli svantaggi del rimanere nell'euro.
E qui si inseriscono per esempio le considerazioni del professor Paolo Savona, di cui abbiamo discusso anche prima. Bene, dottor Celani, io la ringrazio per questo intervento molto interessante, la reinviteremo ancora, sarei davvero felice se lei tornasse a parlare qui ai nostri microfoni, perché queste tesi sono davvero, davvero importanti. Un'ultima riflessione prima di chiudere, anche se siamo in ritardo. Ecco, per esempio, nell'89, mentre il muro di Berlino crollava, qui si parlava delle picconate di Cossiga, che forse chiedeva la libertà per Renato Curcio, il leader delle BR. Nel 92, mentre si faceva Maastricht e si faceva l'euro, in questo caso c'era Tangentopoli in Italia, quindi dell'euro non se ne parlava assolutamente. Oggi abbiamo una variabile, anzi abbiamo una costante in questo caso, che sono le vicende, da un paio d'anni se ne parla, le vicende private del Presidente del Consiglio, che tengono banco su tutte le testate. Ecco, che cosa sta succedendo sotto?
Chiede che cosa sta succedendo?
Sì, ecco, perché prima avevamo i due casi, no? Tangentopoli.
Ma, eh, ritorno su quello che ho detto prima, cioè sta esplodendo il Nord Africa, e tenete presente che per decenni e decenni, per tutto il secolo scorso fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli inglesi hanno concepito il Mediterraneo come terra loro e hanno fatto di tutto per impedire che le due sponde del canale di Sicilia, quindi fra l'Italia e la Tunisia in particolare, fossero sotto il controllo, l'influenza di un solo paese, cioè dell'Italia, o magari di Italia e Tunisia, che andassero d'amore e d'accordo. E stiamo assistendo ad una crisi che coinvolge tutto il Nord Africa, i cui sbocchi sono ancora incerti, una crisi vera determinata da una crisi economica e sociale e da un crollo morale di quei governi, qui però si possono innestare spinte restauratrici, diciamo, da questo punto di vista, che sono riconducibili fra l'altro alla politica mediterranea dell'Unione Europea. Mi faccia annunciare agli ascoltatori, Ortelli.
Sì, velocissimo, prego.
Una conferenza che potranno seguire live in diretta questo sabato alle ore 17, quindi scusi, alle ore 19, quindi sabato 22 alle ore 19, fatta dal presidente internazionale del nostro movimento,
Lyndon LaRouche.
E cliccando su movisol.org potranno seguirla in diretta con traduzione simultanea
in italiano, e si potrà anche interagire, quindi potrà chi vorrà mandare domande direttamente a Lyndon LaRouche.
Possono mandare domande anche in anticipo se si va adesso sul nostro sito, c'è un apposito
link,
esatto. E questo ci permette addirittura di tradurle in anticipo e mandarle in anticipo, e si parlerà, si discuterà proprio di questi
anche
temi.
Di questo. Io la ringrazio per essere intervenuto, siamo in grande ritardo, alla prossima e buon lavoro.
Grazie a lei.
Grazie a Claudio Celani, vicepresidente di Movisol. Con Movisol proseguiremo più tardi nella terza parte di Che aria tira. Pausa.